Buongiorno a tutti dal campo rifugiati di Deisha, vicino a Betlemme. Da pochi giorni è finito un periodo di 2 settimane in cui quasi ogni sera in tutta la Cisgiordania c'era una festa per celebrare il diploma di maturità di un ragazzo o di una ragazza. Giovedì scorso c'è stata la festa di uno dei miei vicini di casa, per strada sotto casa mia nel campo rifugiati. Come sempre c'era un DJ che metteva musica che delle casse facevano risuonare in tutta la zona. Tantissimi ragazzi ballavano scatenati, occupando lo stretto vicoletto racchiuso tra le case del campo, sui cui tetti ballavano altri ragazzini. Tutti indossavano gli abiti migliori. Alcuni di loro, per scherzare, si sono travestiti da donne, indossando il jilbab, un soprabito che copre anche il capo, mentre altri indossavano dei costumi della Casa di Carta, la serie TV che anche qui ha riscosso un grande successo. Hanno ballato in gruppo la dabka, una danza popolare palestinese di origine contadina, alternandola a balli di musiche remixate in stile discoteca. Alcuni ragazzi usavano bombolette e accendini per fare fiammate che accendevano gli animi. Tutti ci aspettavamo che da un momento all'altro sarebbero arrivati i soldati a chiudere la festa, soprattutto dopo che i ragazzi hanno fatto esplodere dei fuochi d'artificio che sono stati proibiti da Israele e dall'autorità palestinese già qualche anno prima del 2023. Ormai ci si aspetta il loro arrivo ogni notte e pare insolito quando non vengono a farci visita, come dicono ironicamente i palestinesi. Invece questa volta è andata bene. I soldati non sono arrivati, non perché abbiano chiuso un occhio, certamente, ma probabilmente perché erano impegnati a fare altro. Infatti la stessa notte sono andati a prelevare un ragazzo dalla sua casa a Betlemme per portarlo in carcere in detenzione amministrativa, cioè in via precauzionale, senza che abbia commesso alcun reato, come capita alla maggioranza dei ragazzini dai 14 anni in su. Se non vengono a prelevare i ragazzi, i soldati vengono anche solo per intimidire le persone, per far capire loro che non possono tirare il fiato neanche un momento, né vivere momenti di gioia, di condivisione collettiva. Così come è successo il 23 luglio, quando il Ministero dell'Istruzione palestinese ha reso pubblici i risultati degli esami per il diploma della scuola secondaria. Per i palestinesi questo giorno è importantissimo, più del matrimonio. Un giorno molto speciale, di grande gioia. Le famiglie si riuniscono aspettando i risultati con una grandissima emozione e gli studenti girano per le strade festeggiando con coriandoli, schiuma e musica. Anche in questa occasione i soldati hanno fatto grosse incursioni in tutta la Cisgiordania, lanciando bombe al suono e gas per le strade per impedire i festeggiamenti. Se restavi per strada, i soldati ti sparavano. Le notti precedenti, invece, sono entrati nei negozi e nelle case di alcuni piccoli commercianti e li hanno picchiati per intimare loro di non vendere i fuochi d'artificio, che in passato illuminavano il cielo per tutta la notte, rendendo il giorno del diploma ancora più speciale. I soldati sanno che per i palestinesi il conseguimento del diploma è un traguardo importantissimo, non solo a livello personale, ma anche collettivo, perché i palestinesi sono consapevoli che l'istruzione è un'importante forma di resistenza nazionale. Riuscire a studiare e raggiungere questo traguardo non è facile né scontato. Poter raggiungere la scuola non è scontato. Dipende da quanto è distante dalla propria casa e se ci sono checkpoint da attraversare che i soldati chiudono improvvisamente. Confini pericolosi dove si rischia di subire violenze o di essere arrestati per finire in detenzione amministrativa. Il mattino le madri salutano i propri figli prima che vadano a scuola, augurandosi che riescano a raggiungerla senza che incorrano nelle violenze dei soldati. E neanche a scuola i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Infatti spesso i soldati assediano anche le scuole, persino le scuole primarie, quelle dei più piccini, soprattutto nei campi rifugiati. Gli insegnanti cercano di proteggere gli studenti mentre i soldati lanciano bombe al suono e gas lacrimogeni asfissianti dentro la scuola, spaccando le finestre. Nessuno può entrare né uscire. Si può solo aspettare, sperare che i soldati non entrino e sperare di uscirne incolumi o perlomeno vivi, per poter tornare a casa di corsa appena finito l'assedio. Le mamme hanno paura, certamente, ma cosa devono fare? L'istruzione è importante per il futuro dei loro figli, quindi il giorno dopo si torna comunque a scuola, sempre che la scuola sia aperta. Infatti da quasi 3 anni gli insegnanti delle scuole pubbliche stanno facendo lezione solo 3 giorni a settimana, perché non ricevono lo stipendio dall'autorità palestinese. Infatti, in base agli accordi di Parigi del 94, il governo israeliano riscuote le tasse sui beni importati in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, che dovrebbe poi trasferire all'autorità palestinese. Invece non lo fa, come già è successo in passato. Di conseguenza, in mancanza di queste entrate fiscali, l'autorità palestinese non riesce a pagare lo stipendio ai suoi dipendenti pubblici, né ad elargire servizi sanitari ed educativi adeguati. Per di più, durante i periodi più caldi, quando l'esercito intensifica le incursioni o quando chiude le cosiddette porte posizionate all'entrata di ogni centro abitato, isolandone gli abitanti, le scuole sono costrette addirittura a chiudere e fanno lezioni solo online, per l'impossibilità di raggiungere le scuole o perché è troppo pericoloso restarci per studenti e insegnanti. E così si crea anche disparità tra gli studenti nell'accesso alle lezioni in base alla possibilità di avere un computer, un telefono, una buona connessione internet. Potete immaginare quanto sia difficile studiare in queste condizioni, tra le incursioni dei soldati a scuole, a casa, il sovraffollamento nelle case e tutte le altre difficoltà quotidiane. A casa è difficile trovare uno spazio di quiete per concentrarsi, ma alla fine gran parte dei ragazzi e delle ragazze ce la fanno. Pensate che quest'anno tra gli studenti che hanno ottenuto il diploma con il voto più alto, molti vivono nella striscia di Gaza sotto le bombe. Straordinario. E considerate che come per tutti gli adolescenti in Europa, anche qui la volontà di studiare deve fare i conti con la voglia di uscire, di sperimentare il mondo, di vivere amicizie e amori. E così i ragazzi e ragazze escono di casa. Ma per andare dove? Nei campi rifugiati non ci sono piazze dove incontrarsi o parchetti in cui i bambini possano giocare. Solo piccoli vicoli impolverati tra le case ammassate, dove i bambini a volte giocano a palla, fermandosi continuamente per lasciar spazio al passaggio delle macchine. Alcune associazioni arrangiano qualche semplice attività ricreative, ma sempre chiusi dentro ad un edificio del campo. E nell'area urbana circostante, come in quella di Betlemme, ci sono ristoranti, caffè e qualche rara ludoteca accessibile solo a chi ne ha la possibilità economica. C'è qualche raro parchetto nascosto tra le mura di organizzazioni di solito cristiane e non troppo inclusive. Alcune associazioni organizzano corsi sportivi, di dabka o di musica, quasi sempre a pagamento. Non tutti possono permetterseli, avendo anche tanti figli, soprattutto ad ottobre 2023, da quando è in corso una grave crisi economica, con un tasso di disoccupazione senza precedenti. E così, in questa situazione senza stimoli nel presente, né prospettive future, la notte alcuni adolescenti corrono a lanciare qualche pietra ai soldati che arrivano a fare le loro improvvise incursioni, rischiando di morire sotto i colpi dei soldati. Pietre inoffensive che cadono sui mezzi blindati dell'esercito, pietre simboliche per dimostrare all'occupante che nonostante tutto loro non hanno paura e non si arrendono, per provare per un attimo un leggero senso di rivalsa, una forma di ribellione tipica dell'età adolescenziale. Spesso pagano un caro prezzo però, perché se sopravvivono ma vengono identificati, la notte seguente vengono prelevati dalle loro case per essere portati in carcere, dove sperimentano la detenzione, che ormai è diventato un rituale di iniziazione all'età adulta. Le madri cercano di tenere in casa i propri figli, ma non è facile. Come mi ha detto una volta uno di loro con la tipica ironia palestinese, è inutile sbarrare le porte, perché tanto escono dalle finestre. E tu, mamma italiana, cosa faresti al loro posto? E voglio concludere con un appello al Ministero italiano degli Affari Esteri perché si impegni per evacuare gli studenti e le studentesse nella striscia di Gaza che hanno vinto borse di studio nel nostro paese con tanta fatica e impegno e perché gli studenti con figli non siano costretti a lasciare nella striscia di Gaza i propri figli come sta accadendo dal 2025. Per loro è un'importante opportunità non solo di studio, ma anche di sopravvivenza. E i bambini sono le persone più vulnerabili per i quali le istituzioni dovrebbero lottare per salvarli.